Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Siamo in collegamento da Lampedusa con Massimiliano Menichetti. Buongiorno.
Un caro saluto a te, Emanuela, e un caro saluto anche a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, è arrivata al largo di Lampedusa la San Marco, la nave della Marina Militare, che verrà utilizzata per il ponte dei migranti, quindi l'imbarcazione farà la spola con la terraferma. Dicono ogni viaggio 1000 clandestini. Nella notte non c'è stato nessuno sbarco, ma per maggiori dettagli, ovviamente, la parola a te.
Sì, allora innanzitutto per ragioni di sicurezza non sarà possibile trasportare a bordo della nave più di 550 persone, questo a meno che non decidano di derogare ad alcune regole di base di sicurezza, perché in realtà la nave potrebbe portare 1200, però è notizia di pochi minuti fa che è stato deciso per il momento, perché cifre e numeri cambiano, 550 persone, quindi un alleggerimento relativo sull'isola, perché già circa un'ora fa è stata avvistata un'altra barca con a bordo 80 persone e considera che lungo le coste dell'isola, parlavo con un collega, il quale ha visto arrivare due imbarcazioni con due scafisti che hanno fatto scendere circa 130 persone e poi sono andati via. Queste imbarcazioni non le ha viste nessuno. Quindi c'è comunque un flusso che continua ad alimentare la presenza dei migranti sull'isola.
Nemmeno 24 ore fa tu hai intervistato il sindaco di Lampedusa, De Rubeis. Sentiamo il tono e quello che ti ha rilasciato e poi cerchiamo di aggiornare ovviamente con le ultime notizie. Prego la regia di mandare il primo inserto.
La popolazione sofferente sta manifestando grande solidarietà verso una popolazione tunisina che è giunta a Lampedusa e soffre. Non viene garantito a nessuno il diritto umano, gente che è costretta a dormire all'agghiaccio, non ci sono i servizi igienico-sanitari, bivaccano a destra e a sinistra. Siamo in una situazione alquanto discutibile, chiediamo come popolazione di Lampedusa lo svuotamento immediato del centro. L'abbiamo chiesto al Presidente della Regione, a vari politici, l'ho chiesto al Presidente della Repubblica Italiana, che questa emergenza lampedusana deve cessare, nella consapevolezza che vogliamo essere ancora un popolo accogliente e solidale, ma vogliamo garantire a questa povera gente la giusta dignità di figli, pur nella consapevolezza che non vogliono fermarsi né a Lampedusa né in Italia, ma vogliono andare in Europa, un'Europa assente, silenziosa, che non vuole nessuno, e un'Italia alquanto non presente, perché la verità è una, e gli immigrati non li vuole nessuno. Lampedusa li subisce ma li accoglie.
Sindaco, lei ha ribadito bisogna andare via subito. È possibile in breve tempo questo smaltimento, questa fuoriuscita?
Se c'è una volontà da parte del governo centrale e del ministro Maroni, io penso che in 48 ore Lampedusa può essere con serenità svuotata, e nella consapevolezza di essere un piccolo territorio di 22 km quadrati, l'Italia è così vasta come territorio, pertanto che il governo capisca che non si può ancora tirare la corda, perché si mette in serio pericolo la vita di questi giovani immigrati che si sentono braccati e già hanno praticato tutta una serie di azioni, sciopero della fame e tante altre azioni, e nell'altro lato una popolazione che è stanca e si rischia di entrare nella guerra civile.
Lei ha parlato di sciopero generale possibile. Una scelta pericolosa?
Una scelta pericolosa che abbiamo fatto nel 2009, dicendo no alla presenza dei CIA a Lampedusa. E guardando quello che sta accadendo oggi, mi viene da ridere, perché 6.000 persone sono scese in piazza per dire no a un CIA di 350 posti. Oggi noi abbiamo un CIA, o meglio, un accampamento o un lager a cielo aperto con 5.300 giovani immigrati che soffrono, in una popolazione che soffre insieme a loro.
Ancora c'è coesione tra gli abitanti di Lampedusa e gli immigrati. Quanto potrà reggere questa situazione?
Questa popolazione è una popolazione con un cuore grande e lo dimostra il fatto che nel vedere 250 giovani immigrati, minori, che erano arrivati nel molo e che non avevano indumenti e non avevano un posto dove dormire, la parrocchia, Don Stefano Anastasi, la Caritas, la popolazione tutta ha portato viveri e vestiari a sufficienza per garantire a questa povera gente serenità e pace, una serenità e pace che fino ad oggi c'è stata, ma nella certezza che comunque questi giovani non possono dormire per terra e hanno bisogno di maggiore dignità.
Massimiliano, si può desumere dalle parole che abbiamo appena ascoltato di De Rubeis, sindaco di Lampedusa, che nemmeno la San Marco, che è arrivata a largo appunto dell'isola per il ponte dei migranti, non è sufficiente?
Sì, certamente. È chiaro che la San Marco rappresenta in un certo qual modo, disegna e concretizza delle speranze. Sotto un certo aspetto, però rimane tutta l'inadeguatezza, perché come anche ribadito più volte, ma anche poche ore fa De Rubeis, perché ci siamo rincontrati per fare il punto della situazione con l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e anche
sentiremo
con l'Arcivescovo di Agrigento, sì, infatti. Però lui ribadisce che se ci fosse una volontà concreta, e quindi qui il rimpallo è tra amministrazione locale, che comunque ha i mezzi che ha e quindi non ha in sostanza mezzi per poter fronteggiare questa emergenza, il rimpallo è con l'amministrazione nazionale, in sostanza con il ministro dell'Interno, perché lui può determinare un maggior numero di mezzi e strategie per poter consentire un deflusso, come De Rubeis stesso ha ribadito dicendo che oltre 10 anni fa questo si era reso possibile. Quindi De Rubeis denuncia una non effettiva volontà pratica di poter gestire questa emergenza. Si sta temporeggiando ed è un po' quello che dicono tutti gli abitanti di Lampedusa, cioè non vedono un governo che interviene in maniera incisiva.
Guerra civile davvero?
No, guerra civile no, nel senso che è chiaro che lui ha delineato lo scenario più alto ed era in relazione ad una domanda ben precisa, cioè se fosse intervenuto lo sciopero generale. Sciopero generale su Lampedusa significa che si blocca tutto in una situazione di questo tipo, dove non si può bloccare nulla, perché con 5.000 immigrati presenti sul territorio che accompagnano una popolazione di 5.000 persone, un'iniziativa di questo tipo potrebbe effettivamente innescare delle tensioni enormi. Attualmente non esiste una tensione diretta tra migranti e lampedusani, esiste una tensione strutturale nell'isola, perché l'isola deve fronteggiare una situazione molto molto complessa proprio per la vivibilità stessa.
E allora ascoltiamo alcune testimonianze che tu hai preso proprio tra gli abitanti di Lampedusa, che comunque, ricordiamolo, non hanno mai fatto mancare almeno il primo soccorso a questi giovanissimi, perché Massimiliano, mi pare che l'età media sia bassissima, massimo 25 anni.
Stimati dai 16 ai 28 anni.
Ok, allora linea alla regia, sentiamo.
Certo, un po' di tensione c'è.
Timore relativamente, perché comunque sia, perché dicono che la cosa è tranquilla.
Purtroppo dobbiamo aspettare ancora. 5.000 persone sull'isola, che ce n'è già 5.000, un tunisino a persona abbiamo per adesso.
Siamo stato un popolo accogliente e continuiamo ad essere accoglienti, però in una situazione del genere non sappiamo come ci dobbiamo comportare.
Stiamo dando ancora, però non so fino a quando, perché se poi non c'è più niente come si fa?
Sono come noi, hanno bisogno di aiuto.
Sta dando una mano per i miei fratelli che sono in difficoltà, perché è un atto di solidarietà verso il mio prossimo.
Un atto di solidarietà verso il mio prossimo, è davvero encomiabile l'impegno di tutta la popolazione di Lampedusa. Massimiliano, tra le persone che hai incontrato anche un'esclusiva.
Sì, le esclusive in realtà sono state due, una è dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ovvero Laura Boldrini, e l'altra esclusiva è quella dell'Arcivescovo di Agrigento, che ovviamente è il pastore di quest'isola.
E allora facciamo un'anticipazione, non solo facendo ascoltare la portavoce Boldrini, ma ricordiamo che l'arcivescovo, l'intervista sarà messa in onda e sarà quindi possibile seguirla all'interno del radiogiornale delle 14. Intanto sentiamo cosa ha risposto il portavoce Boldrini.
Di per sé non sarebbe un'emergenza se queste persone fossero trasferite in tempo reale, come è normale che sia e come è sempre stato, fuori dall'isola. Dunque, poiché i trasferimenti invece vanno a rilento, si crea questo imbuto che genera molte disfunzioni. Intanto l'assistenza che viene data è assolutamente inadeguata, al di sotto degli standard. Io ho visto, come tutti noi qui sull'isola, migranti che dormono sotto i camion, nelle barche da rottamare, che si riscaldano con i fuochi. Beh, un'immagine dell'isola che non si era mai vista. Dunque, rafforzare il trasferimento è la soluzione a questa situazione che nell'isola pesa molto, anche perché noi potremmo essere alla vigilia di un flusso dalla Libia. Finora qui sono arrivati solo tunisini, ma è presumibile che con l'escalation militare in Libia ci possa anche essere un flusso di persone bisognose di protezione, di civili che chiedono asilo, e dunque in questo caso l'isola deve veramente poter essere un luogo di primo soccorso. Ma se ci sono già 5.000 migranti, è chiaro che si crea poi una situazione assolutamente ingestibile.
C'è chi parla già di uno sbarramento in mare nei confronti della migrazione.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha emesso delle linee guida per tutti gli stati confinanti alla Libia, esortando gli stati a tenere aperte le frontiere terrestri e marittime, perché si tratterebbe di un flusso di persone bisognose di protezione. Dunque la Convenzione di Ginevra, all'articolo 33, dice e chiaramente stabilisce il principio del non respingimento di chi ha bisogno di protezione, e in questo caso dalla Libia ci sarebbe un flusso di persone con bisogni umanitari. Dunque sarebbe veramente qualcosa di, come voglio dire, non auspicabile un atteggiamento di questo genere.
Quando poi sbarramento in mare spesso significa anche uccidere le persone.
Lo sbarramento in mare, l'interdizione in mare è un esercizio pericolosissimo, perché chi fugge dalla guerra, chi fugge dalle persecuzioni, dalle vendette, rischierà il tutto per tutto per mettersi in salvo. Dunque è chiaro che non è facile scoraggiare chi dietro, no, all'inferno, e le persone cercheranno in ogni modo di mettersi in salvo. Dunque tentare un'operazione di questo genere è altissimo rischio. Invece quello che noi come Alto Commissariato abbiamo sempre sostenuto è l'accesso al territorio, l'accesso alla procedura d'asilo. Poi chi non ha titolo verrà rimandato indietro sulla base delle regole, del regolamento, dell'ordinamento, che prevede sì a quel punto un decreto di respingimento, ma a terra e dopo una identificazione.
Tornando a Lampedusa, da una parte la strategia di decongestionamento che deve essere rafforzata, dall'altra, guardando la Tunisia, dopo l'uscita di Ben Ali è necessario ripristinare nuovi accordi bilaterali per il rimpatrio?
La stragrande maggioranza dei giovani tunisini che sono arrivati qui sull'isola Lampedusa è fatta di migranti economici, no? Solo un'esigua minoranza ha chiesto asilo. Giovani che vogliono trovare un lavoro, che vogliono mandare poi i soldi a casa, perché temono che con l'instabilità nel paese ci sarà il crollo del turismo. Dunque lo scopo, la molla che è dietro al flusso dei tunisini è essenzialmente economica. Come si risolve? Solo con degli accordi tra i due stati, accordi che debbono essere interessanti per entrambi i paesi. Dunque questo è un passaggio determinante per regolare anche questo flusso, altrimenti ci potremmo trovare in una situazione in cui molti altri tunisini cercheranno di arrivare in Europa attraverso l'Italia, perché poi la destinazione finale sembra essere la Francia, il Belgio, la Germania più che l'Italia.
È una via percorribile o è una via necessaria?
L'accordo con la Tunisia è comunque l'accordo di riammissione, un passaggio fondamentale per la gestione del flusso. Un accordo con la Tunisia dovrebbe, penso, poter prevedere anche eventualmente uno scambio in termini di accessi legali al territorio, ma chiaramente queste poi le formule dell'accordo stanno veramente agli stati e ai negoziati che gli stati potranno poi mettere sul tavolo.
Era Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Massimiliano, io a questo punto vorrei far ascoltare anche l'intervista che tu hai fatto ad un giovane ragazzo arabo. Vicino a te c'era qualcuno che conosceva l'italiano e quindi sei riuscito a capire da dove venisse, quali fossero le sue speranze. Allora, regia, grazie.
Quanti anni hai?
23.
Il viaggio è stato difficile?
Fatto male, è stato viaggio.
Sono
stato 3 giorni sul mare.
Senza cibo e senza acqua?
Solo il primo giorno ho preso la spesa e dopo l'ho finita la spesa sul mare. È stato 3 giorni dentro il mare.
Perché è venuto in Italia?
Ha detto senza soldi, senza niente, sono venuto qua per lavorare solo.
Vuoi rimanere in Italia o vuoi andare da altre parti?
Ha detto quando trovo lavoro rimango. Dove trovo lavoro? A Francia, a Spagna, come tutta la gente.
La tua famiglia dov'è?
A Gabs, la sua famiglia.
Quindi lui è venuto a lavorare per aiutare anche la famiglia?
Sì, ha detto è venuto qua per aiutare la mia famiglia. Ha detto mio padre è morto, solo la mia mamma e i miei fratelli, solo.
Pensi che si possa trovare facilmente il lavoro?
Ha detto speriamo, spero che trovo lavoro anche adesso.
Prima c'era Ben Ali, adesso non c'è più Ben Ali. Quando era meglio?
Ha detto che è scappato Ben Ali è meglio.
Ma
Ben Ali è scappato, non ce l'abbiamo presidente, non abbiamo neanche il lavoro, hai capito? Non abbiamo neanche lavoro, non c'è presidente. Il presidente li mettono dopo 4 giorni, o non lo so, mettono presidente dopo 4 giorni o dopo un anno. Non abbiamo. C'è troppo casino lì adesso.
Il viaggio ha avuto un costo? Vi è costato il viaggio?
Il viaggio è costato. Che deci all'osso il viaggio? Ha detto quasi 500 euro. Non l'abbiamo arrivato qua per rubare o per facciamo il casino. Abbiamo arrivato per lavorare solo, per prendiamo un po' di soldi.
Per prendere un po' di soldi, per costruirsi un futuro, questa una delle tante voci, ma forse potrebbe essere la voce di questa popolazione che sta cercando aiuto.
C'è molta speranza, sì, e volontà di costruire, questo sì. Considera proprio continua a garantire per promessa l'anonimato a quello che chiamiamo Omar, soltanto per nome di convenienza, che è il ragazzo che abbiamo ascoltato prima, per garantirgli un anonimato totale, anche se non credo che si possa rintracciare dalla voce. Lui, quando l'ho salutato, sono persone che hanno affrontato viaggi in condizioni terribili, aveva una mano rotta, ma non si stava facendo curare per paura che lo identificassero o lo mandassero chissà dove. Io gli ho stretto la mano e mi sono accorto di questo, della mano che aveva una frattura proprio. Per dire, no? C'è speranza, però in queste ore la speranza viene un po' mortificata da questa assenza appunto di trasferimenti e quindi tra i ragazzi comincia a farsi viva l'idea, perlomeno in alcuni, di voler tornare addirittura a casa.
Certo. Certo.
Quindi questo è per delineare anche uno scenario, no? Di contraddizione, certo. Perché si è affrontato un viaggio della disperazione, un viaggio estremo comunque, e ora invece c'è questa situazione un po' di stallo. Considera che la macchina che deve smistare, organizzare gli aiuti, il cibo, no? Tu facevi riferimento a tante persone, alla popolazione molto attiva, e questo è verissimo, no? Perché io stesso ho visto 5 persone sotto una finestra, una signora che è uscita, che aveva preparato della pasta per queste persone, quindi le ha viste stazionare sotto la sua finestra e dopo 10 minuti è uscita con della pasta al sugo, per farti capire. Quindi la popolazione dà degli aiuti spontanei, però manca un'organizzazione strutturata e diffusa, capillare. Oggi mi trovavo in una sala della parrocchia, sono entrati di fatto ma probabilmente 200-300 immigrati che chiedevano cibo perché erano arrivati. Non avevano cibo, loro sono arrivati ieri mattina, e non avevano cibo, non avevano mangiato. In altri punti dell'isola invece il pasto è garantito. C'è una situazione un po' a macchia di leopardo che è paradossale, perché l'isola è molto piccola, però ti fa anche capire, ti dà un po' il termometro anche della confusione che c'è. Ci sono dei ragazzi che hanno cominciato lo sciopero della fame addirittura, che quindi è l'opposto di ciò che ti ho detto ora, cioè pur avendo del cibo da poter mangiare, sciopero della fame perché nessuno secondo loro si sta interessando alla loro situazione. Qui c'è una situazione di questo tipo, i bambini, sono 230 sull'isola, loro adesso stanno cominciando a provvedere in maniera sistematica, ma fino a ieri erano di nuovo in condizioni igienico-sanitarie precarissime. Parliamo di bambini.
Io ringrazio Massimiliano Menichetti per questa puntata di Al di là della notizia. È tutto.